Ciao a tutti, sono Chiara e ben ritrovati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, politica e cultura cinese. Oggi purtroppo sono da sola, non ho amici a farci compagnia e quindi ci sarò solo io a continuare a commentare il discorso di Xi Jinping al 20° congresso del Partito Comunista Cinese. Per commentare il discorso riprendiamo il filo facendo un breve recap di dove eravamo la volta scorsa. In dove eravamo la volta scorsa, Xi Jinping nella prima parte ha illustrato quello che è il suo progetto in linea teorica per la Cina per i prossimi 5 anni. Cina che deve completare quello che è lo stadio primario del socialismo, quindi creare questa società forte, ricca, prospera, con possibilità per tutti, e da lì poi andare a inseguire tutti quelli che sono i nuovi obiettivi, quindi rafforzato il paese all'interno, ci si affaccia sulla scena internazionale. Rafforzare all'interno vuol dire risolvere tutte quelle piccole questioni che al momento impediscono al paese di essere un fronte unito, quindi c'è la questione della bassa natalità, e c'è la questione della tutela ambientale, c'è la riunificazione con Taiwan, e anche il fatto che la disoccupazione sale e che quindi c'è proprio, ci sono tutte queste piccole difficoltà materiali, che così piccole non sono, che impediscono alla Cina di essere un paese prospero e forte. Ripartiamo, fatto questo recap, ci spostiamo in realtà alla fine del discorso, facciamo con due citazioni, in cui Xi Jinping prende di mira sia i suoi sottoposti di partito che i giovani. Quindi i giovani sono proprio l'obiettivo delle nuove politiche. Dice che una nazione può prosperare solo quando i giovani prosperano. Come possono prosperare questi giovani? Questi giovani possono prosperare, e qua citiamo di nuovo il discorso, seguendo la guida, le teorie e la missione originaria del partito, ovvero portare a compimento il rinascimento cinese. Ma tutto questo è possibile se e solo se i compagni fanno il loro lavoro. Come dice Xi Jinping, compagni, il momento, i tempi ci chiamano e il popolo si aspetta che noi portiamo a casa dei risultati. La condizione per cui i giovani possano prosperare, quindi seguire il partito, è che il partito compia la sua missione. Fatto questo invito ai suoi sottoposti, Xi Jinping fa anche un elenco di tutte le aree in cui il partito deve portare a casa dei risultati, che sono la lotta alla corruzione, il rafforzamento della disciplina del partito, il rafforzamento dell'organizzazione del partito, del movimento di riforma interna del partito stesso, la ricerca di talenti nel partito, e quindi lui lo riassume come un rafforzamento generale del partito stesso. Tutto questo è tornare al partito che deve trovare, tramite la riforma e la disciplina, le teorie e la ricerca di nuovi talenti, soluzioni per lavorare soprattutto in tre grandi aree che sono collegate tra loro: l'area della sicurezza, l'area della salute / sicurezza sociale e l'area della lotta al cambiamento climatico e del preservare l'ambiente e la biodiversità. Del discorso di Xi Jinping è stato riportato soprattutto la parte inerente Taiwan, dove si impegnano a portare avanti una riunificazione pacifica. Ma in questo discorso Xi Jinping dice che blood is thicker than water, ok? Il sangue è più pesante dell'acqua, e quindi lui fa leva su un senso di nazionalità che non è dato tanto dal diverso modo di intendere la politica e stile di vita, quanto dal fatto di essere tutti cinesi e avere questa radice comune, che secondo me è una cosa molto interessante, perché è proprio un modo diverso di concepire la, la nazionalità. Anche noi adesso in Italia ne discutiamo sempre con lo Ius Soli oppure lo Ius Scholae, però è il contrasto tra l'idea che tu una nazionalità la acquisisci vivendoci dentro o il fatto che tu ce l'abbia per una mera questione di discendenza. E quello che Xi Jinping sta dicendo è che Taiwan è cinese e parte della Cina perché gli abitanti Taiwan di oggi sono discendenti di progenitori cinesi che una volta stavano in Cina, nel mainland, il sangue è quello, la famiglia è quella e quindi la nazionalità è quella. Invece dall'altra parte abbiamo Taiwan che si sente nazionalità a parte perché il loro modo di vivere, di concepire la politica è diverso e questa è una riflessione che io trovo sempre molto interessante. E, è anche una considerazione che una volta fatta non, purtroppo non ci dà particolari spunti per evitare i conflitti su Taiwan, purtroppo, però è sempre interessante da notare. Per quel che riguarda la sicurezza è materiale, quindi nei settori chiave che sono l'industria alimentare, l'energia e le catene le supply chains, la sicurezza del paese deve essere garantita, quindi sono tutti settori che devono essere rafforzati e in cui bisogna creare o delle riserve importanti o comunque creare dei piani, delle strutture, delle alleanze, delle collaborazioni così solide che non vengano messe in discussione. E poi la sicurezza nazionale passa anche attraverso i controlli e la prevenzione sull'implementazione delle diverse regolamentazioni. Xi Jinping nel suo discorso parla proprio di controlli sulla sicurezza ora, ma parla anche di controlli su quella che è la social governance, quindi la capacità di prevenire i contrasti all'interno della popolazione già a livello locale per poterli risolvere subito. Lui fa riferimento al Feng Chao Model. Il modello Feng Chao è un modello nato in ambito maoista che è stato ritirato fuori nel 2021 a Zhejiang. Zhejiang è una contea, è una regione a sud della Cina, è vicina a Shanghai ed è un posto insomma famoso per aver provato nuovi modelli, nuove strutture di soluzioni. In Cina funziona così, a livello locale si prova un nuovo modello per cercare di gestire una soluzione e se funziona viene esteso a tutto il paese. Questo modello di Zhejiang implementa una soluzione a due pilastri che sono l'uso di internet e l'esperienza Feng Chao. L'uso di internet perché si vuole sfruttare il fatto che la società cinese sia una società fortemente connessa per dare alle masse diversi canali in cui fare presente tutte quelle che sono le questioni che li preoccupano, tutte le ingiustizie che secondo loro devono essere risolte e che vengono inoltrate agli ufficiali che se ne occupano immediatamente. Invece il modello Feng Chao prende il nome da la cittadina di Feng Chao, nella cittadina di Feng Chao, il quartiere di Feng Chao, scusate, nella città di Jiuji, dove nei primi anni 60 si decise di mobilizzare le masse e facendo in modo che le diverse contraddizioni all'interno delle masse, quindi i contrasti che c'erano tra di loro, venissero risolti non dalle autorità che venivano incaricate di questa cosa, ma se ne occupassero le masse. Quindi tramite all'epoca, insomma, era l'arresto di gruppi di persone, una maggiore sicurezza, quindi insomma i cittadini dovevano risolvere i loro problemi. Perché questo modello Feng Chao? Perché, come già uscito più volte parlando della Cina moderna, c'è questo problema che è dato dalla, non solo dalla stratificazione della popolazione, ma anche dell'enorme divario che c'è tra i ricchi e i poveri, e chi ha opportunità non solo materiali, ma opportunità di network, di sfruttare conoscenze, di aggirare il sistema, e chi non ce l'ha. Questo tipo di questo divario esiste a tutti i livelli ed è il genere di questione che il partito vuole evitare. E quindi come evitarlo? La soluzione proposta in questo momento è il modello Feng Chao. Quindi ogni volta che c'è qualcosa che un po' mi puzza, c'è una disputa che mi sa un po' di corruzione, di mala amministrazione, io la segnalo immediatamente alle mie autorità locali, che vengono lì, fanno sedere tutte le parti coinvolte e cercano di trovare una soluzione. Poi, sempre sulla scia del risolvere le contraddizioni sociali all'interno del paese, Xi Jinping si impegna a migliorare la distribuzione dei guadagni, quindi a fare quello che da sempre si cerca di fare con la tassazione, ma quello che al momento cerchiamo di fare con la tassazione distributiva in Occidente. Noi abbiamo diversi scaglioni di tasse e chi guadagna di più, chi ha un patrimonio maggiore paga di più, e le tasse vengono usate per redistribuire e cercare di appianare le differenze di possibilità. Quindi Xi Jinping vuole impegnarsi a fare questa cosa. Inoltre, cercare di risolvere il problema della disoccupazione, vuole implementare la strategia di primo impiego. La strategia di primo impiego è una strategia che cerca di togliere tutte quelle che sono le barriere tra il mercato del lavoro e i lavoratori. Quindi da un lato si ripromette di creare occasioni di lavoro di alta qualità, anche con un sistema educativo che certifichi e che promuove che certifichi la qualità, quindi creando figure di valore per il mercato che possono entrarvi, ma dall'altra parte anche si propone anche di integrare il mercato del lavoro a livello urbano e a livello delle campagne, quindi avvicinando la domanda e l'offerta, diciamo, in modo che in base a dove c'è bisogno di lavoratori e quali lavoratori si possano inviare persone, e si promuove anche quindi di eliminare tutte le barriere tra il lavoro nelle città e i lavoratori nelle campagne, barriere che riguardano soprattutto la discriminazione e quelli che sono i diritti alla sicurezza, quindi tutte le difficoltà che vanno dalla registrazione per i servizi sanitari alla registrazione per gli alloggi, tutte queste cose qua. Poi vuole migliorare il sistema di sicurezza sociale inteso come assicurazioni, quindi assicurazione medica e pensioni. Si propone di creare una piattaforma unica dove aggregare tutti i diversi piani di assicurazione oggi esistenti in Cina, e soprattutto di migliorare i piani per l'assicurazione sanitaria a più livelli e l'assistenza di lungo termine per gli anziani, problema sempre più pressante in un paese che condivide con l'Italia un alto invecchiamento della popolazione. E poi c'è la cosiddetta Healthy China Strategy, quindi la strategia per una Cina più sana, che punta un po' a quello che stiamo cercando di fare anche qui in Europa, quindi puntare sulla prevenzione della malattia per evitare di doverci occupare di una malattia che è diventata cronica. La Healthy China Strategy, che quindi si propone di fare campagne di sensibilizzazione, di prevenzione, vaccinazioni, screening medici, va a braccetto con il programma di sviluppo di energie sostenibili e rinnovabili, che si propone non solo di eliminare i combustibili fossili e di usare in modo sempre più importante le energie rinnovabili, ma soprattutto si propone di migliorare quella che è la conservazione dell'ambiente e quindi dei parchi naturali, le foreste, le riserve d'acqua, l'aria stessa. E questo perché, come avevamo già detto nell'episodio scorso, la Cina si trova, come tutti in realtà, ad affrontare il dilemma della scelta tra il perseguimento del solo sviluppo economico senza curarsi dell'ambiente, con una catastrofe climatica e sanitaria che ne deriverà di conseguenza, oppure il dover salvaguardare l'ambiente rallentando ulteriormente la crescita economica, di fatto arrivando a quella che è una decrescita. La soluzione di Xi Jinping è quella di, da un lato, premere l'acceleratore su quello che è lo sviluppo sostenibile e dall'altro ammortizzare quelle che sono le perdite della decrescita, aumentando quella che è la sicurezza sociale, non un cattivo piano. È molto. Mi ha colpito molto il fatto che la democrazia con caratteristiche cinesi non venga, ma, non venga citata tanto quanto mi sarei aspettata, nel senso che dopo aver letto tutto il discorso in inglese ho trovato molto poco sulla democrazia con caratteristiche cinese. Quindi mentre si incoraggia la partecipazione dei cittadini alla risoluzione con il partito a livello locale dei problemi, non ci sono aperture democratiche a livello più alto. Si parla di migliorare il partito, di rendere più, passatemi il termine, virgolettato, più pura ideologicamente la linea del partito, non si parla di democrazia. Si rifà quello che è il dibattito interno al partito sulla democrazia. Dai primi anni 2000 che all'interno del Partito Comunista Cinese si discute di come democrazia con caratteristiche cinesi. Questo per un motivo banale. Non esiste tassazione senza rappresentazione, in particolare quando i soldi sono pochi e i cittadini di tasse ne pagano tante e vogliono partecipare alla decisione su come viene speso il loro denaro. È molto americana come cosa, in tassazione senza rappresentazione. E nel discutere di come implementare la democrazia all'interno del partito, alcuni teorici hanno proposto un ritorno alle radici leniniste del partito. Questo ritorno alle radici leniniste del partito richiede quindi che possibili elezioni vengano fatte, ma all'interno del partito stesso, non elezioni con una pluralità di partiti come avviene in Occidente. È un dibattito estremamente interessante. Un'altra teoria è la teoria della democrazia deliberativa, in cui con la scusa che deliberativo e consultivo in cinese vengono tradotti allo stesso modo, quando invece per noi hanno due significati diversi, l'attività di consultazione all'interno del partito viene sovrapposta alla natura deliberativa della democrazia occidentale. Qual è la differenza? Che sia consultivo, io sento le diverse idee, ma poi una volta sentite le idee, chi prende le decisioni decide, e il centralismo democratico fa in modo che tutti si adeguino a quella che è la linea del partito. Il centralismo democratico è la condotta per cui si discute le decisioni da prendere, ma una volta presa la decisione, quella è. E io, membro del partito, seguo le direttive del partito, non decido di staccarmi perché a me non va bene o di votare contro. Un'altra possibile teoria democratica che è uscita in questi anni di dibattiti è la teoria della democrazia a livello di villaggio, che è per cui la democrazia può esistere come attività deliberativa, ma solo nei villaggi. Non risolve quindi il il dilemma di chi deve prendere le decisioni tra il governo centrale e il governo locale, che si trova da un lato a dover convivere con quelle che sono le direttive del partito centrale, dall'altro a vincere delle elezioni locali, che è un problema già esistente con il sistema dei doppi comitati. Infatti nelle elezioni locali i comitati, i membri del partito che si presentano a queste elezioni devono vincere, devono non solo essere scelti dal partito, ma anche essere scelti dai cittadini, quindi devono passare di fatto due round di elezioni. Ecco, quindi questa è la parte finale del commento al discorso inaugurale al 20° congresso del Partito Comunista Cinese. Come considerazioni finali, Xi Jinping esce sicuramente rafforzatissimo, questo lo hanno detto tutti, tra i sette membri del Politburo Standing Committee che sono stati eletti, che formano la sua squadra di governo. È interessante notare come non ci sia nessuno che spicchi come possibile successore. Considerato che le successioni in Cina possono durare anche anni, perché un futuro segretario del partito e presidente della Repubblica Popolare Cinese negli anni essere prima nominato vicepresidente di diverse commissioni, e anche qua ci vuole del tempo, non si fa in un'unica sessione un cambio di direttivo, ma servono mesi. Fatto quello, deve avere la possibilità di lavorare, costruire il suo network e poi, sempre con una certa gradualità, venire confermato come presidente delle diverse commissioni e poi segretario del partito e poi presidente della Repubblica Popolare Cinese, il che ci fa pensare che Xi Jinping abbia in programma di mantenere l'incarico per altri 10 anni. Ecco, 5 anni per portare avanti l'enorme pacchetto di riforme che abbiamo illustrato e poi altri 5 per finire di implementarlo e, se serve, creare le condizioni per l'entrata, l'ascesa al potere di un nuovo successore. Bene, mi rendo conto che è un po' breve come puntata di podcast soprattutto rispetto alla volta scorsa, per oggi è tutto. Io vi auguro buona giornata o buona serata, dipende da quando ascoltate, e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!